Una buona domenica mattina a tutti e a tutte le mattine del mondo. Io sono Carlo Lanfossi, oggi è domenica 28 aprile da Radio Popolare e dallo Studio 2. Un buon risveglio oggi, una domenica per chi è a Milano, non molti, non c'è molta, non ci sono molte persone in giro, ma i pochi di noi che sono a Milano, non c'è molta, non c'è molto traffico, non c'è molta vita in questa domenica super piovosa. Vabbè, oggi è un po' veramente ancora, sembrano gli ultimi scampoli d'inverno e guardo un po' la scaletta di oggi, tutto sommato vedo che alcuni dei brani, lo sentiremo, avranno più o meno a che fare anche col tema invernale. E vabbè, va così. Grazie anche ai cambiamenti climatici. Vi ricordo sempre che questa ora e mezza di apertura musicale classica vi coinvolge direttamente e indirettamente. Vi ricordo, mi potete scrivere al 331-6214013, WhatsApp, Telegram, SMS, oppure potete mandarmi una mail a diretta @popolarenetwork.it. Io vi leggo sempre in diretta, nel senso che vi leggo in tempo reale, non che vi leggo nel microfono, per richieste, per domande o per suggerimenti, qualunque cosa. Io sono sempre felice di accoglierle. Per esempio, Claudio, settimana scorsa mi chiedeva un ascolto di quelli particolarmente ricercati. La sua richiesta era per un ascolto del compositore estone Lepo, quella pronuncia non sono sicuro, Sumera, non ne sono certo. Ho provato un po' a cercare qualche intervista, non sono riuscito in tempi rapidi, ma la richiesta di Claudio era di ascoltare un movimento della seconda sinfonia. Ora, Lepo Sumera o Sumera è un compositore tuttora vivente, è nato nel 1950. È stato il ministro della cultura in Estonia tra l'88 e il 92, il che, come potete immaginare, è un periodo abbastanza chiave per uno degli all'epoca stati satelliti dell'Unione Sovietica, e poi dopo ovviamente è diventata proprio in quegli anni una repubblica indipendente. E insomma, anche quello ha segnato in un certo senso il suo percorso artistico, che va da, come altri peraltro, proprio sempre in area baltica, da un lavoro sulla ricerca, sulla sperimentazione, anche sull'avanguardia, invece verso più una definizione di stili musicali non tonali, ma come si dice, un po' più modali, magari un po' più, insomma, comunque con una ricerca che è più su magari la forma o più su un tipo di orchestrazione, un tipo di lavoro sulla melodia, piuttosto che è proprio sulla sperimentazione armonica o sulla decostruzione totale del materiale. Quindi sono, per dirla insomma, in terra a terra, sono ascolti tutto sommato più affini a, per esempio, non so, possiamo immaginare lo stile magari di colonne sonore, ecco, o comunque un tipo di ascolto un po' più tonale. Anche la seconda sinfonia, che peraltro è stata scritta nel 1984, rientra un po' in questo stile. Scusate, Claudio, non Carlo, mi chiedeva di ascoltare il terzo movimento, intitolato Spiritoso. Lo sentirete, insomma, forse poi di spiritoso in sé non so quanto abbia, sicuramente ha questo carattere un po' di fuga, un po', insomma, così, centrifugo, che è abbastanza esaltante anche a suo modo. Immagino spiritoso fosse più a che fare con lo spirito, gli spiriti, che non con la spiritosaggine. Questi sono la Malmö Symphony Orchestra, diretta da Paavo Järvi. Thank you. l'ultimo, il terzo movimento spiritoso, ma presumo appunto, pur essendo scritto con la parola italiana e da intendersi come insomma, abbia a che fare con lo spirito della seconda sinfonia di Lepo Sumera, pronuncio così, non sono del tutto certo, comunque compositore estone, classe 1984, scusate, classe 1950, la sinfonia è del 1984. Siete all'ascolto di Radio Popolare, oggi è domenica 28 aprile, l'apertura con me Carlo Lanfossi. Vi ricordo sempre, se avete richieste o domande, mi fate sempre compagnia, mi fa molto piacere leggervi al 331-6214013 su WhatsApp, su Telegram, SMS, oppure potete mandare una mail a diretta @popolarenetwork.it. Questa appunto veniva una richiesta che veniva da voi. Invece passiamo a qualche, insomma, per chi è rimasto a Milano, qualche appuntamento in questi giorni da seguire. Oggi, per esempio, alle 11 nel ridotto dei palchi del Teatro La Scala, sono sicuro che secondo me qualche biglietto si trova ancora, fa parte del pacchetto di concerti che sotto l'etichetta di musica da camera del Teatro alla Scala. Le artiste del coro del Teatro alla Scala, dirette da Alberto Malazzi, in realtà una selezione di cantanti dalle sezioni femminili del coro della Scala, che propongono un percorso soprattutto di repertorio tardo ottocentesco, primo novecentesco, per coro femminile o appunto selezioni di voci femminili, e anche in certi casi l'aggiunta di corni e arpa. In realtà è un tipo di ensemble meno strano di quello che si pensa. Ci sono diversi autori che hanno composto proprio per voce e arpa o voce, corno e arpa. In questo caso hanno selezionato quattro autori, da Brahms a Gustav Holst, e lo scopre proprio appunto a vedere un po' questi echi romantici, visioni di primavera, molto visioni oggi direi per chi abita a Milano, un po' lontane, ma è per esplorare un po' il mondo che va da Brahms appunto fino al primo novecento inglese, e proprio quel genere chiaramente di musiche pensate anche per, se non cori femminili amatoriali, però sicuramente per quel grande mondo del semiprofessionalismo, ma anche semidilettantesco, insomma, vita sociale, soprattutto dei paesi nordici, in Germania e in Inghilterra, dove tutt'oggi insomma c'è un'attività corale di alto livello ben più fitta che da noi. Per esempio, la prima selezione di brani che verrà eseguita oggi alle 11 alla Scala sono i quattro canti, opera 17 per coro femminile, due corni e arpa di Brahms. E di fatto sicuramente Brahms li ha scritti giovane, quando era ancora ad Amburgo, e per un coro femminile amatoriale che aveva fondato lui stesso. Insomma, poi era particolarmente entusiasta, scrive questa lettera a Clara Schumann dicendo che appunto lui voleva anche divertirsi, ma cercare un po' il segreto del canto popolare. Questo è un'altra delle caratteristiche che tormenteranno Brahms per tutta la vita, perché lui avrà sempre un po', subirà anche in un certo senso la tensione fra la tradizione, anche la tradizione proprio tedesca del sinfonismo, però il gusto, la ricerca per il tono popolare, non solo il repertorio, ma anche il modo in cui far suonare un certo tipo e far emergere un certo tipo di sensibilità musicale che veniva più insomma, non tanto dal popolo, come lo poteva magari intendere Marx, ma più in generale dal repertorio folclorico. Ecco, quello magari sì. Il primo dei quattro canti di Brahms è proprio appunto cita l'arpa direttamente, un po' in questo, secondo me, in questa visione un po' ossianica, un po', insomma, un po' ancora molto imbevuta di romanticismo, è Stund ein voller Arfenklang, quindi insomma, suona il corposo, il sonoro suono appunto di un'arpa. Questo è un disco di qualche anno fa con l'ensemble Pygmalion, diretto da Raphaël Pichon.
Thank you.
Il coro, in questo caso dell'ensemble Pygmalion diretto da Raphaël Pichon, ma per chi vuole questa mattina alle 11 nel ridotto del Teatro alla Scala per l'appuntamento proprio dedicato alle voci femminili e a insomma, questo repertorio anche abbastanza bizzarro se vogliamo, ma meno di quel che si pensi, per voci femminili, corno e arpa. Questo era uno dei quattro canti per coro femminile, due corni e arpa, opera 17 di Johannes Brahms. Prima della pubblicità, invece, volevo ascoltare qualche nuovo disco e ce n'è uno particolarmente importante uscito in queste settimane per Decca. È il debutto per Decca, anzi, il debutto direi discografico come album proprio inciso in studio del pianista sudcoreano Yoon Chan Lim. Le major discografiche Universal in questo caso ci ha tenuto molto a pubblicizzarlo come la risposta della musica classica al fenomeno, al mondo del K-pop, del pop che viene dalla Corea del Sud. La verità è che è un pianista molto con un approccio molto personale. È salito agli onori della cronaca nel 2022, quando è stato il più giovane pianista di sempre a 18 anni a vincere il concorso Van Cliburn, che arriva con 100.000 dollari e 3 anni di management assicurati. La sua performance del Rack 3, insomma, per intenderci, è uno dei video forse più visti su YouTube del concerto di Rachmaninoff, ovviamente. Peraltro dopo lo ascolteremo perché Corrado settimana scorsa me lo aveva chiesto, ma non è nella versione di Yoon Chan Lim. Il disco nuovo appena uscito è dedicato a Chopin e in particolare agli studi, sia all'Opera 10 sia all'Opera 25. È un approccio molto, devo dire, veramente personale. In alcuni casi, quasi mai, alcuni suonano quasi completamente nuovi. Devo dire, a me piacciono molto. A me piace quando in generale un pianista insiste un po' sul versante del, non dico famolo strano, ma insomma quasi. E nel caso di Yoon Cham Lim, però, si vede che c'è molta testa dietro, oltre a una tecnica grandiosa. A me è piaciuto molto, per esempio, il modo in cui riesce a far cantare questa parte quasi del violoncello nello studio Opera 25, numero 7, in Do diesis minore.
Thank you. fermant les yeux, je vois là-bas une belle tête, une maisonnette toute blanche au fond des bois.
Un piccolo gioiellino di opera francese, la Manon di Massenet. Se mi si dovesse chiedere qual è la mia opera francese preferita, insomma, la Manon di Massenet è indubbiamente nella top 3, ma se non addirittura forse semplicemente la mia preferita. Questo è uno dei pochi momenti di pace, ristoro nell'azione sempre molto agitata della Manon di Massenet e anche la Manon Lescaut di Puccini, peraltro scritta pochi anni dopo. En fermant les yeux è il momento in cui il cavaliere de Grieux insomma vede, forse intuisce che c'è una possibilità di futuro felice con Manon, ma in realtà pochi secondi dopo verrà preso, catturato e portato via, insomma, con la complicità del fratello di Manon, perché insomma Manon stessa possa avere un altro amante e una vita forse un po' più stabile, ecco, quantomeno dal punto di vista finanziario. Poi le cose non andranno così perché Manon farà di testa sua, ma il povero cavaliere de Grieux viene sempre un po' travolto dagli eventi. Questa era la voce di Benjamin Bernheim, che è protagonista in questi giorni, lunedì, domani, insomma lunedì 29 alle 20 al Teatro La Scala, di un concerto straordinario insieme a Lisette Oropesa, quindi soprano e tenore che canteranno diversi arie, duetti dall'opera sia italiana sia francese dell'Ottocento, accompagnati dall'orchestra dell'Accademia del Teatro La Scala, diretta da Marco Armiliato. Credo che anche per domani ci siano diversi biglietti ancora disponibili. Lisette Oropesa ha cantato La Scala recentemente, anche nella Luce di Lammermoor, e tornerà il 19 maggio per un recital. Benjamin Bernheim è invece atteso come protagonista del Werther, sempre di Massenet, qui alla Scala dal 10 giugno al 2 luglio, quindi ho scelto appunto di ascoltare una sua incisione di qualche anno fa di quest'area della Manon, sempre di Massenet, appunto per iniziare un po' a entrare nello spirito e nel tipo di vocalità che insomma ci presenterà in quel caso poi invece come protagonista del Werther di Massenet, tratto dal romanzo epistolare di Goethe. Parlavo prima appunto del fatto che il pianista sudcoreano Yoon Chan Lim ha a tutt'oggi, insomma, uno dei record di YouTube di visualizzazioni della sua interpretazione, peraltro devo dire valida, del terzo concerto del pianoforte di Rachmaninoff. Però settimana scorsa, insomma, Corrado mi chiedeva se ci fossero delle esecuzioni di questo concerto in questi giorni, in queste settimane, in zona, insomma, Milano più o meno. Io ho provato un po' a cercare, ma non ne ho viste, anche perché, avendo fatto incetta di concerti di Rachmaninoff nel 2023, quando ricorreva l'anniversario, quest'anno forse le stagioni concertistiche vanno giustamente, comprensibilmente, anche diminuendo la sua presenza nei cartelloni. Sono quindi dovuto invece però andare a recuperare un po' delle mie incisioni preferite, ce ne sono tante, sicuramente il concerto per il pianoforte più inciso di Rachmaninoff, anche sulla spinta del successo sicuramente del film Shine, e devo dire ce ne sono almeno due o tre che rimangono dei grandissimi capisaldi dell'interpretazione, sicuramente quella di Marta Argerich con Riccardo Chailly, ma anche per esempio quella di Vladimir Ashkenazy con Prevent. Però, se tutto sommato, se devo dire la mia, alla fin fine quella che mi convince di più è quella un po' più ingessata, un po' più seria, un po' più molto British, ed è quindi con Stephen Hugh al pianoforte e Andrew Litton alla guida della Dallas Symphony Orchestra. È un disco Hyperion di qualche anno fa, e devo dire che è particolarmente innovativo proprio nella sua immersione totale, quasi anche un po', se vogliamo, in una sorta di quasi, insomma, camera di vetro, non so come spiegare, una teca un po' isolata dal mondo, super concentrata, però molto pulita, e che forse rende l'esecuzione scevra un po' da questo bagaglio un po' pesante che accompagna sempre il Rack 3, cioè che deve essere un concerto tecnicamente difficilissimo, per cui ci vogliono due manoni giganti, come erano quelle di Rachmaninoff peraltro, o che appunto ci voglia chissà quale impeto tardo romantico. No, ecco, direi che l'approccio di Hugh è decisamente più improntato alla calma e tranquillità, e in particolare, per esempio, il secondo movimento, secondo me, ne esce proprio perfetto, assolutamente. Non riesco a pensare ad altro modo di suonare l'intermezzo dal concerto per pianoforte numero 3 in re minore opera 30 di Sergei Rachmaninoff.
Thank you.
Il secondo movimento, l'intermezzo adagio dal concerto del pianoforte numero 3 in re minore, opera 30 di Sergei Rachmaninoff, il Rack 3, come si dice. Questo era Stephen Hugh al pianoforte, Andrew Litton alla guida della Dallas Symphony Orchestra, un disco della Hyperion di qualche anno fa. La richiesta veniva da Corrado, appunto, di poterlo ascoltare dal vivo in questi giorni, ma ahimè non ci sono molte esecuzioni, quindi ho pensato di farne un ascolto mediato dal disco. Passiamo a qualche invece novità discografica. È uscito per la Chandos in questi giorni un disco molto interessante, sponsorizzato dalla BBC, ma di fatto, scusate, non per la Chandos, per la Onyx, mi sono confuso, perché ha una copertina molto simile alla grafica dei dischi Chandos. È dedicato alla versione finale, all'ultima versione del balletto, Il Principe di Legno, di Bartok, e anche in realtà al divertimento, quello insomma, il divertimento per orchestra e le danze rumene. Di fatto è parte di un più lungo progetto dedicato ai lavori orchestrali di Bartok, portati avanti dal direttore Thomas Dausgaard alla guida della BBC Scottish Symphony Orchestra. Devo dire qui particolarmente azzeccato anche proprio il tono, il tipo di drammaticità che riescono a raggiungere in questo che è di fatto uno dei pochi lavori per il teatro insieme al celeberrimo Castello di Barbablù, appunto di Bartok, e seconda collaborazione di Bartok col poeta ma anche sceneggiatore e regista Béla Balázs. Insomma, è la storia di questo principe che si innamora di una principessa, ma è ostacolato da questa fata che, insomma, per cercare di impedire l'amore dei due, trasforma il principe, il principe, per ingannare questa fata che li vuole separare, insomma, intaglia questo pezzo di legno, lo pianta nella terra, li fa riproduce più o meno le sue sembianze, e quindi insomma la maga con un sortilegio gli dà vita, e inizialmente però purtroppo la principessa è attratta e danza appunto con questo principe di legno. Insomma, il principe poi è talmente disperato che muove a compassione la fata, insomma alla fine il manichino ritorna a essere un pezzo di legno inanimato, la principessa si accorge finalmente di questo giovane, anche perché il finto principe di legno era un po' effettivamente sgraziato nei movimenti, però insomma il finale è un po' aperto, perché di fatto è vero, la principessa corre verso il principe ma deve fare i conti con il torrente e la foresta prima di poterlo riconquistare. L'orchestrazione è insomma il Bartok appunto che conosciamo, quello anche del divertimento, ma è un certo anche del concerto per orchestra, quindi è particolarmente un po' cruda anche in un certo senso, e secondo me Thomas Dausgaard e la BBC Scottish Symphony Orchestra colgono particolarmente bene un po' questo aspetto della composizione. Questo è proprio il momento della danza della principessa con il principe di legno.
Thank you.
come al solito mi distraggo e poi le tracce mi sfuggono di mano, che le musiche dal balletto il Principe di Legno si susseguono senza soluzione di continuità, e quindi effettivamente avrei dovuto sfumare. Mi perdonerete, questi erano Thomas Dausgaard alla guida della BBC Scottish Symphony Orchestra, il brano della danza della principessa con il Principe di Legno è al centro appunto di questo nuovo disco per la Onyx, un altro nuovo disco che avevo provato ad ascoltare insieme a voi settimana scorsa ma che poi la pubblicità mi ha interrotto. È invece un bellissimo disco intitolato Music in Time of War, ed è il disco con cui il pianista Kirill Gerstein sceglie di celebrare sia Debussy sia Padre Comitas, cioè due dei personaggi che all'inizio del Novecento hanno per ragioni diverse dovuto affrontare i massacri della guerra, la prima guerra mondiale per Debussy e anche in parte per Padre Comitas, ma soprattutto nel caso di Comitas, che era un religioso ma anche compositore, musicista e musicologo, soprattutto etnomusicologo, anche armeno, il genocidio armeno del 15, che peraltro insomma, viene ricordato proprio nell'aprile, il 24 aprile se non sbaglio, dagli armeni. Nel disco è un doppio disco con un bellissimo grosso booklet che lo accompagna con diversi saggi, c'è spazio appunto anche per proprio un po' la spiegazione dei vari brani e in particolare delle bellissime, secondo me, danze armene che Comitas scrive nel 1916, quindi insomma appena dopo il massacro e il genocidio degli armeni, e una di queste è la prima, Manushaki of Vagar Shapat, è secondo me un brano che Kirill Gerstein celebra in maniera particolarmente efficace. Con le novità discografiche, e e torniamo nel mondo dell'opera, dell'opera barocca. Questo è un nuovo disco dedicato all'Orfeo d'Euridice nella versione di Vienna del 1762 di Gluck. Loro sono Giardino d'Amore, diretti da Stefan Plevniak. Il protagonista è Jakub Josef Orlinski. Che accompagna Euridice, siamo nei Campi Elisi e appunto Orfeo canta tutta la sua ammirazione per questo luogo. È uno dei brani proprio più stereofonici, quasi, se vogliamo, proprio di questo, che è comunque uno dei grandi capolavori del teatro settecentesco, con il cantore della Tracia da solo sul palcoscenico e queste voci che sembrano un po' circondarlo, fino a quando queste stesse voci non porteranno Euridice la tragedia deve ancora consumarsi, ma insomma, e siamo già passati da c'è già stato tanto, ecco, di drammatico, di drammaturgico che si è mosso in scena. La voce del contraltista Jakub Josef Orlinski, forse devo dire non una delle incisioni più esaltanti che ci siano, e forse non c'era neanche tanto bisogno di una nuova registrazione di Orfeo di Euridice, visto che ne esistono decine e decine, e alcune di queste anche molto valide, però insomma sicuramente molto bene tutto l'apparato, più insomma del lavoro sull'ensemble, sull'orchestra e sul coro, Il Giardino d'Amore, diretti da Stefan Plevniak. Comunque cercatelo sulle varie piattaforme di streaming, vale la pena sempre e comunque ascoltare questo grande, grande capolavoro che è l'Orfeo. Questa è la versione appunto originale, quella di Vienna del 1762, quindi la versione in italiano. A me piace di più onestamente quella in francese di Parigi del 1774, quindi insomma con una sorta di voce più tenorile e anche tutta la parte di balletto aggiunta che ci sta particolarmente, particolarmente bene. Torniamo invece, c'è una notizia da dare, in questi giorni ci ha lasciati Sir Andrew Davis, insomma, il direttore d'orchestra era nato nel 1944, è scomparso lo scorso 20 aprile, era nato in Gran Bretagna ma di fatto poi aveva lavorato negli ultimi anni soprattutto negli Stati Uniti, io me lo ricordo. L'ho visto dal vivo a Chicago alla Lyric Opera, dove è stato per più di 20 anni, credo, il direttore stabile. E Andrew Davis però in realtà soprattutto in patria, cioè appunto nel Regno Unito, era conosciuto per l'animatore dei proms della BBC soprattutto, e in generale per tutto anche un discreto lavoro in ambito discografico nel cercare di portare e di far riscoprire tutto il catalogo anche di quegli autori inglesi di cui di fatto si conoscevano magari 2 o 3 brani e poi poco di più, di questi soprattutto Elgar, soprattutto Vaughan Williams, ma anche alcuni dei dischi più belli forse diretti da Andrew Davis sono quelli dedicati al compositore inglese Frederick Delius, che lui nato nel 1862, morto nel 1934. Insomma, non, noi poi figuriamoci in Italia conosciamo veramente pochissimo, forse qualcuno ha ascoltato il Requiem. Invece nei vari dischi che Andrew Davis durante la sua lunga carriera ha portato modo di portare alla luce c'è queste variazioni su un vecchio canto, Gli schiavi neri, con coro finale per baritono, coro e orchestra, intitolata Appalachia, quindi è chiaramente ovviamente dedicata agli Stati Uniti, in un certo senso sembra quasi anticipare Appalachian Spring di Aaron Copland, e secondo me è proprio appunto il grande finale, questo grande coro che chiude questa che di fatto è una cantata ma con delle variazioni più o meno, è particolarmente efficace. Loro sono la BBC Symphony Chorus and Orchestra, Andrew Davis che è appunto scomparso lo scorso 20 aprile, il disco Chandos, Andrew Davis ha sempre inciso per la Chandos in questi anni, è appunto alla guida. Questa è Appalachia, il coro finale, il song, allo stesso tempo un misterioso lento. Friedrich Delius Appalachia, il nome di questo lungo tema variazioni con anche però coro e baritono in questa ultima song finale, il misterioso lento. Loro sono la BBC Symphony Chorus and Orchestra dirette da Sir Andrew Davies, lo abbiamo così voluto ricordare visto che ci ha lasciati lo scorso 20 aprile, ma in realtà la notizia è arrivata insomma qualche giorno dopo, quindi non ho fatto in tempo settimana scorsa a darvela. Qualche altro nuovo disco invece, ritorniamo alle novità discografiche. Per Sony esce un disco insomma particolare, chiamiamola così. Niklas Lipe, il violinista tedesco che ha diversi progetti all'attivo, soprattutto ricordo qualche anno fa un Paganini Project, ma qui sceglie di dedicarsi più alla questione dei cambiamenti climatici e quindi esegue una nuova composizione di Rachel Portman chiamata Tipping Points, cioè insomma, il tipping point è il punto di non ritorno in un certo senso della scala dei cambiamenti climatici. Ma, e qui lo faccio perché settimana scorsa qualcuno di voi mi parlava che aveva assistito all'esecuzione dal vivo della Uncertain Four Seasons di Vivaldi, che è uno dei progetti che legano le quattro stagioni di Vivaldi al problema appunto del climate change, perché di fatto è riscritto secondo un algoritmo che lavora in base ai dati che arrivano dal cambiamento climatico, quindi ogni esecuzione in ogni città è diversa dall'altra, è il motivo per cui non ci sono registrazioni discografiche, ma si possono trovare su YouTube le varie versioni eseguite in diversi posti del mondo. Però in questo disco invece le New Four Seasons, come vengono chiamate, sono di fatto un nuovo arrangiamento delle stagioni di Vivaldi a cura di Wolf Kerschek, che è un compositore che insegna anche lui in Germania, e si dice appunto ispirato alla richiesta che veniva proprio da Niklas Lippe di una nuova versione più moderna, più fresca, che puntasse più l'accento proprio sulla questione delle stagioni e del, appunto, del rapporto fra la natura e il suono, tra, e anche appunto forse in un certo senso quello che si può percepire, il sentire della temperatura di un suono, della temperatura di un'emozione musicale. E allora di fatto quello che Kerschek fa con Vivaldi qui è una versione, lo dice esplicitamente nel libretto, cinematica, veramente da colonna sonora hollywoodiana di Vivaldi. Non, devo dire, non è la mia versione preferita, però è giusto ascoltarla, è un disco di cui si parla abbastanza. Silvia appunto settimana scorsa parlava dell'altra versione. Ho scelto tra i vari brani forse quello più interessante nel suo lavoro di orchestrazione e un po' riarrangiamento, nel primo movimento dell'inverno, quello che nel sonetto che accompagna i concerti di Vivaldi inizia con "agghiacciato tremar tra nevi argenti". La versione riarrangiata da Wolf Kerschek delle Quattro stagioni di Vivaldi, in particolare questo era il primo movimento dell'inverno, appunto immaginario un po' cinematografico che anima questa nuova versione. No, devo dire, non è che mi apri i miei entusiasmi, però è il nuovo disco per la Sony, appena uscito, con Niklas Lippe al violino e la WDR Funk House Orchestra diretta da Patrick Lang. Insomma, a suo modo meritava di essere segnalato, quantomeno, poi se volete lo trovate sulle varie piattaforme di streaming da ascoltare. Mi rimangono pochi minuti, è giusto anche annunciare oggi la consueto appuntamento con Archivio Ricordi, che mette in luce un personaggio che in realtà Claudio non ha mai incontrato dal vivo, insomma è scomparso che ancora non c'era Radio Pop, cioè Luigi Tenco, però in un nuovo importante libro dal titolo Lontano Lontano, insomma gli ha ricordato uno speciale di un po' di anni fa, dove Tenco veniva raccontato dal nostro caro amico Ricky Gianco, da anche Nanni Ricordi, Enzo Iannacci, Gino Paoli, Massimo Ranieri, insomma è un libro abbastanza corposo quanto a voci che ricordano Luigi Tenco. E insomma, questo oggi il tema dell'Archivio Ricordi alle 16:30, e allora perché non ascoltare una versione, insomma, se non classica, quantomeno simile o jazz di Tenco. Questa è una riarrangiamento o insomma, versione dedica di Enrico Pierannunzi al pianoforte, con Mark Johnson al basso e Joy Barron alle percussioni. La versione di Mi sono innamorato di te di Tenco. Con questo io, Carlo Lanfossi, vi saluto, vi do appuntamento a settimana prossima e come sempre vivete felici.